posso fare. Allora, seduta del Consiglio Comunale del 14 maggio, quindi Consiglio Comunale su Vereto. E il segretario comunale ha verificato la presenza del numero legale, i consiglieri sono presenti.
C'è domanda per gestire tutte e due le cose.
E quindi la dopo che il consiglio
non si sente.
Non si sente? Non si sente. Non mi si sente?
Ora sì.
Ora sì? Sposto il microfono, mi sentite?
Ora sì.
Ok, allora tengo così. Abbiamo aperto la seduta del Consiglio Comunale, tutti i consiglieri sono presenti, il capogruppo del gruppo Uniamo su Vereto ha dichiarato di aver inviato via mail la rinuncia al gettone di presenza di questo Consiglio Comunale e passiamo appunto all'ordine del giorno numero 1 e il consigliere Dell'Agnello aveva iniziato a dare lettura della mozione che è stata presentata, gli chiedo gentilmente di riniziare e adesso è tutto a posto. Grazie.
Mozione riguardante proposte a sostegno delle imprese del turismo locale. Preso atto che il colpo che l'economia italiana sta subendo con l'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 non ha mai avuto questa portata sin dalla nascita della Repubblica, tanto che si rende sempre più necessario trovare soluzioni per sostenere imprese e famiglie colpite duramente dalla crisi di cui al momento non è possibile conoscere la fine. Visto che sistemare le attività produttive è una priorità e che le forze politiche devono agire con senso di responsabilità e di unità in un'ottica di collaborazione tesa a contrastare l'emergenza. Considerato che è inutile continuare a dire che la nostra società sta vivendo uno dei momenti più bui degli ultimi anni e poi non fare nulla per evitare che diventi ancora più nero. Per evitare di sprofondare ancora, dobbiamo attuare delle strategie per aiutare le nostre imprese. Sentiamo quindi il bisogno concretamente di proporre alcune delle idee per provare a dare un po' di respiro alle attività del nostro territorio. Tenuto conto che l'attuale crisi economica globale è una sfida importante e richiede una risposta rapida per contrastare gli effetti su tutta l'economia, che ad azioni straordinarie si deve rispondere con reazioni straordinarie a livello nazionale ma anche locale. Considerato che il pagamento a tavi della tassa sui rifiuti è stato posticipato dall'amministrazione comunale al 30 giugno sulla base di quanto previsto dal CD Decreto Pure Italia, che ha previsto lo slittamento al 30 giugno al termine dell'approvazione delle tariffe tavi. Sulla base del medesimo Decreto Cura Italia, i comuni potranno anche confermare per il 2020 le tariffe della TARI adottate per il 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione del piano finanziario per il 2020 e consentendo di ripartire in 3 anni a decorrere dal 2021 l'eventuale conguaglio tra i due piani finanziari 2019 e 2020. Salvo quanto verrà previsto dallo stesso decreto d'aprile, in ogni caso le tariffe tali, peraltro nel corso degli anni sensibilmente aumentati, potranno essere le stesse. Difatti, ad oggi, ormai quasi 3 mesi di chiusura totale e di mancati guadagni, le attività produttive versano in gravi crisi di liquidità, oltre che di prospettive future. Visto che non è dato conoscere quali siano i protocolli che dovranno essere osservati alle attività commerciali e ricettive, ma che ragionevolmente ritenere che le medesime dovranno essere improntate al criterio generale della sicurezza e di distanziamento precauzionale, con conseguente ed evidente diminuzione di redditività in termini di capienza, tavoli, sedi, posti letto, eccetera, a disposizione per ciascun esercizio. Come precisato dall'IFEL, Istituto per la Finanza ed Economia Locale, Fondazione ANCI, per la tariffa TARI non solo è indubbio che sia necessario istituire delle misure agevolative a seguito dell'emergenza Covid, ma precisa che tali decisioni possono trovare applicazione anche nell'immediata da parte dei comuni, secondo le procedure e modalità previste dal medesimo istituto ISPEL nella nota informativa del 20 aprile 2020 a cui si rinvia. A fronte di altri tributi locali, quale l'IMU, per la quale è imminente la scadenza della prima rata al 16 giugno, e nei limiti imposti dalla legge, è sempre salvo quanto verrà predisposto il decreto aprile, è da considerare la sospensione di detta scadenza, oltre che la possibilità di incidere, ferma restando la quota statale sui liquidi del tributo. È quindi necessario che l'amministrazione comunale, tutta nell'ottica di un lavoro di squadra, scevra da pensionismi e bandiere di sorte, faccio utilizzo di tutte le leve e misure a disposizione. Il Consiglio di Comunale si impegna, sin dalla Giunta, di revisionare il proprio bilancio per tagliare le spese non prioritarie, di attivarsi per adottare in parte o in toto le proposte in seguito elencate. Prevedere l'esenzione da tari, tasse sui rifiuti, relativa ai mesi marzo, aprile e maggio, nei confronti di quelle attività obbligate dalla chiusura per l'emergenza epidemiologica, nonché tutte le altre attività che siano in grado di mostrare ingenti perdite di fatturato in tale periodo. Provvedere all'abolizione per tutto il corrente anno del pagamento del suolo pubblico, per dare modo agli esercizi commerciali interessati di risentire meno del mancato guadagno derivante dalle restrizioni. Abolire per l'intero anno la tassa di soggiorno a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive, in modo tale che i turisti possano essere stimolati a frequentare il nostro territorio, apprezzando altresì il valore di questa agevolazione nei loro riguardi. Riduzione della tassa di soggiorno 2021 per quei soggetti che nel 2020 hanno scelto di soggiornare su Verete, così da favorire i ritorni turistici nel nostro territorio. Incentivare la promozione di accordi finalizzati alla riduzione del canone di locazione negli immobili adibiti a attività commerciali come bar, ristoranti, pizzerie e altri esercizi che a causa della chiusura forzata hanno subito o subiscono o dovranno sopportare notevoli danni di natura finanziaria, a seconda della riduzione concordata tra i soggetti privati del canone di locazione, si potrebbe applicare una riduzione percentuale dell'imposta municipale su fabbricati. Disporre il rinvio della scadenza della prima rata di IMU prevista per il 16 giugno e nei limiti imposti da legge, ferma restando la quota statale, incide sulla quota del tributo, riducendola proporzionalmente per quelle attività proprietarie di immobili che hanno subito o subiranno o dovranno sopportare notevoli danni di natura finanziaria. Incentivare la promozione di una forma di sconto turistico, fornendo alle strutture ricettive nel nostro territorio la carta fedeltà di Sugherito, che da consegnare all'ospite che soggiorna nel nostro comune. Le attività commerciali aderenti all'iniziativa in totale libertà potranno scegliere, secondo le proprie possibilità, la promozione da effettuare esibizione della tessera sconto. L'obiettivo è quello di legare il più possibile il turista al nostro territorio e al tessuto economico di Sugherito, ricco di risorse e gusti tipici. Il gruppo consigliare Uniamo Sugherito.
Grazie Luca, il dibattito ovviamente è aperto, quindi chi vuole intervenire me lo può dire, altrimenti si prenota nella chat e gli diamo parola chi vuole.
Posso, Jessica?
Certo, l'assessore Magnani.
Allora, buonasera a tutti. È indubbio che è apprezzabile l'intento del gruppo Uniamo Sugherito, che è quello comunque di dare un supporto a questo momento così difficile, e ritengo che qualsiasi supporto in questo momento possa essere d'aiuto. Mi viene però abbastanza spontanea prima di tutto una risposta anche rispetto, che è un po' una premessa anche che voi avete fatto, rispetto al decreto di aprile che sta uscendo proprio in queste ore, e che in molti punti risponde già ad alcune delle vostre proposte. E allo stesso tempo diciamo che vorrei che si prendesse ulteriormente un'altra volta quindi coscienza del fatto che il bilancio non si compone soltanto di un'unica parte o di un'unica, diciamo, categoria. Quando parlate di sostegno alle attività produttive, certamente noi abbiamo a cuore le attività produttive tutte, così come abbiamo a cuore tutta un'altra serie di comparti che fanno parte della pubblica amministrazione relativamente a servizi che vengono offerti. quindi c'è un interesse particolare in questo momento alle famiglie che stanno diciamo subendo una riduzione del reddito per tutti i motivi che sappiamo, sia perché i lavoratori dipendenti hanno i loro problemi, così come le hanno tutte le attività produttive di quelle che appunto avete sollevato il problema, e le altre problematiche riguardano poi tutta una serie di servizi al cittadino che comunque sia fanno parte di una serie di appalti, di gare che ormai il comune ha attivato, quindi che in un certo senso deve comunque saper gestire. Quindi pensiamo sempre che quando si fanno delle proposte devono essere sempre delle proposte costruttive, quindi è logico che l'interesse qui sulle attività produttive è quello di ridurre il più possibile i costi da dover sostenere, ma allo stesso tempo poi io posso ridurre qualsiasi costo della pubblica amministrazione, ma allo stesso tempo poi devo anche trovare dov'è che vado a tagliare. Quindi la proposta io l'accetto, perché sapete è comunque di tipo costruttivo, ma poi il bilancio è una cosa complessa che deve riportare a un equilibrio, e quell'equilibrio significa che se riduco le entrate, dalla stessa parte devo ridurre anche le uscite, quindi significa una riduzione di servizi. Quindi è necessario che si ragioni anche nell'affrontare poi la prossima, quindi le prossime variazioni e riequilibri di bilancio, perché è proprio in quella fase lì che dovremo andare a affrontare non soltanto la questione delle attività produttive, ma appunto il complesso della macchina comunale, come detto. E certamente noi stiamo affrontando questa situazione difficile, affrontando tutte le varie categorie, appunto, come vi ho detto, dalle famiglie alle attività economiche, alle strutture ricettive, quindi per cercare di affrontare insieme, come lo faremo, mi auguro, anche con i gruppi consiliari, questo momento così difficile. Perché certamente avremo una riduzione di entrate generalizzata dovuta alla tassa di soggiorno, così come alle entrate fiscali, ma allo stesso tempo poi dovremo capire come riorganizzare tutti gli altri servizi a supporto di questo momento così difficile. Quindi niente, era soltanto un intervento di carattere tecnico il mio, vi ringrazio. Però poi, ripeto, dobbiamo sempre ragionare a tutto tondo, e è apprezzabile comunque, ripeto ancora un'altra volta, l'intento del gruppo Uniamo Superero. Grazie.
Grazie Caterina, se ci sono altri interventi altri possono parlare.
Posso dire qualcosa io? Sono Rosalba, sì, Cardinale. Sì, sì. Allora, ok, naturalmente concordo con tutto quello che ha detto Caterina, diciamo le problematiche che riguardano il bilancio, come sempre purtroppo escano fuori, nostro malgrado, soprattutto in una situazione del genere, purtroppo è proprio quello che ci, come si dice, sega le gambe. Ora, detto questo, appunto, questa proposta, diciamo, questa serie di proposte che in parte potrei anche condividere, pensavo fossero più adeguate a, non so, magari a una commissione dove insieme potevamo arrivare a decidere quel poco che c'è, come destinarlo, perché purtroppo appunto il bilancio è una questione di equilibri, se si leva da una parte se si mette da una parte bisogna togliere da un'altra, quindi in qualche modo questa situazione deve essere gestita, come ogni anno, però questa in particolar modo. Ora, solo un piccolo appunto, diciamo, riguardo, per fare un esempio, il motivo per cui io voterò contro. Non so, ecco, la tassa di soggiorno, anche io forse all'inizio, poi ne ho parlato con Jessica, avevo pensato lì per lì, presa dal momento, togliamo la tassa di soggiorno, può essere un segnale. Poi, innanzitutto, noi siamo un comune che comunque fa parte, è all'interno di un ambito, e questo ambito in questi giorni sta facendo veramente tante tante riunioni, durante le quali io riesco quasi sempre a partecipare, e ne ho sentiti di varie campane, nel senso, e sinceramente lì sono tutti amministratori, nel senso sindaci o assessori, e tutti quanti hanno subito posto il problema. Togliere la tassa di soggiorno, come togliere delle tasse, vuol dire levare il sangue a un comune, che in questo momento non ce lo possiamo permettere, non solo su Vereto, ma tutti gli altri. Infatti, proprio per questo ci tenevo intanto a dirlo, magari forse lo voleva anche dire Jessica in un altro momento, però l'ambito hanno deciso praticamente all'unanimità, a parte un paio di comuni al momento l'hanno solo sospesa, ma di mantenerla, perché comunque non può essere quella la discriminante per un turista, perché non è assolutamente quella. Dobbiamo lavorare in altro modo per quanto riguarda questo, poi se c'è, non so Jessica se ho un modo, se posso dire qualche cosa o se sto andando un po' troppo fuori. Posso proseguire?
Vabbè, siamo nell'ambito della mozione, quindi fai riferimento al fatto per cui tu non ritieni la tassa di soggiorno.
Sì, ecco, appunto, ho una serie appunto di ragionamenti per cui anche soltanto a livello di dare una... se fosse stato fatto in tutto l'ambito poteva avere più impatto, ma singolarmente un comune che decide di toglierla non se ne accorge nessuno, tra virgolette, ora... Attenzione, prendiamo con le molle queste parole, quindi poteva essere interessante fare una proposta, ma facciamolo nel futuro, proporre qualche cosa per il prossimo anno, lo sconto a chi viene quest'anno avrà il diritto a non, lo sconto, scusate, a non pagare la tassa di soggiorno la prossima estate, probabilmente anche il discorso della tessera fedeltà, anche se in realtà io lavorando in una struttura ricettiva da tantissimi anni, esiste da sempre questo tipo di ragionamento, potete chiedere da ristoranti ai piccoli negozi, hanno più o meno tutte le strutture, ce l'hanno, bisogna farlo solo funzionare questo sistema, già esiste. Non sto ad aggiungere altro perché ho paura davvero di dare troppi dettagli su cose che vado un po' al di fuori della mozione stessa. Grazie.
Grazie Rosalba.
Stolgo il microfono.
Interventi. Qualcuno anche dell'altro gruppo per alternare, altrimenti
non c'è nessuno, mi prenoto.
Perfetto, Solignani Cristina.
Sì. Ringrazio l'assessore Magnani che in parte le valutazioni ovviamente tecniche sono insomma si condividono pienamente e volevo ecco spiegare anche in risposta alla consigliere Cardinale che la mozione che noi abbiamo presentato, e questo era stato anche poi un po' già discusso in ambito di conferenza di capigruppo, è diciamo una modalità che noi pensavamo di poter utilizzare per instaurare un confronto e una discussione. Quindi è ovvio che innanzitutto è stato presentato prima di ieri, quando c'è stato il Consiglio dei Ministri, ora questo decreto ancora lo aspettiamo a gran gloria e sicuramente alcune misure sono superate, così come magari sono superate i provvedimenti che già il Comune aveva adottato, no? E quindi è da rivedere un po' il tutto dove sono gli interventi governativi che vanno a rendere inutili degli interventi di carattere locale o dove il governo arriverà in aiuto ai comuni consentendo di fare manovre di tipo diverso. Quindi non sono proposte che si chiedeva di utilizzare o di esaminare immediatamente o che la Giunta le prendesse per buone immediatamente, ovviamente. Tant'è che si era parlato anche in conferenza di capogruppo di fare una commissione. Ora, un po' la situazione che non ci consente di esercitare anche come attività amministrativa concreta. Io rimetto un confronto, una discussione ad una commissione. Avevamo proposto anche un tavolo noi, ecco, di carattere permanente per poter discutere di queste misure, quindi confrontarsi sia a livello istituzionale ma con i privati, proprio per valutarle queste proposte e vedere ecco insieme di trovare le coperture per poter intervenire. Certo ecco che delle misure a questo punto bisognerà perlomeno averle in mente, ecco, quindi di discuterne e vedere ecco quale cosa si vuol fare, perché il tempo è passato, più o meno ora quali saranno i termini di questo decreto li conosciamo. Quindi ecco di mettersi davvero davanti a delle misure da poter adottare, perché se è vero che non ci sono solo le imprese, queste proposte che noi abbiamo fatto non è perché abbiamo dimenticato le famiglie, è perché comunque i provvedimenti in favore delle famiglie, grazie anche alle somme erogate dal governo, sono stati fatti, ecco, quindi ho visto anche oggi poi i buoni pacchi alimentari, i buoni spesa, quindi sicuramente ce ne sarà sempre bisogno, perché io sono intimamente convinta che il peggio ha da avvenire, e quindi non credo, ecco, che si risolva tutto in questo frangente. Però ecco, volevo specificare che seppur alcune superate, se queste misure poi hanno trovato accoglimento a livello governativo, ecco, significa che comunque si tratta di misure di cui le imprese hanno necessità. Ben venga che ci provveda il governo e tolga questo onere all'amministrazione comunale, fatto sta che si tratta di misure che necessitavano di un intervento. Quindi quello che vorrei ecco, che fosse percepito è che è una mozione di indirizzo e di discussione per poterci rendere partecipi anche di quelle che sono le intenzioni della Giunta dell'amministrazione comunale tutta, e di quali misure si vogliono prendere per valutarle insieme, perfezionarle e dare comunque un nostro contributo, che mi sembra, ecco, nell'ottica del fatto che queste misure hanno trovato da qualche parte un riscontro, non fossero poi così infondate. Grazie.
Grazie Cristina. Ci sono altri interventi?
Sì, Grenoto.
Sì, Nonnoli.
Allora, visto che già dal punto di vista tecnico ha già risposto l'assessore, poi probabilmente il sindaco farà le sue riflessioni, volevo fare appunto delle considerazioni di carattere un più generale riguardo a questa mozione. Già le avete, sono stati affrontati sia dall'assessore che dal consigliere Solignani. Allora, siamo anche noi di Assemblea Popolare, no, ad apprezzare le sollecitazioni di Uniamo su Vereto con questa mozione, che ovviamente dimostrano la consapevolezza di questa situazione di emergenza che stiamo vivendo, e quindi apprezzabile assolutamente lo spirito di collaborazione che ci deve essere, ricambiato ovviamente anche da noi, ovviamente nei limiti del possibile e di quello che possiamo appunto portare avanti nell'interesse della comunità. E vorrei però anche sottolineare l'approccio della maggioranza, della giunta, del sindaco, che in questo momento, in questo particolare momento della nostra vita, che deve essere ed è realistico, è guidato appunto, è guidato da un forte senso di responsabilità, perché questo lo richiede appunto questo momento, e ce ne siamo un po' tutti accorti, perché negli ultimi mesi il sindaco in primis, ma la giunta e anche tutti noi consiglieri abbiamo questo, diciamo, faccio una lo dico a tutti, insomma, abbiamo dimostrato, no, di avere un forte senso di responsabilità, visto la gravità dei problemi che stiamo affrontando e che dovremo poi appunto affrontare. Responsabilità appunto vuol dire in primo luogo tenere conto di tutta, no, la società nell'insieme, che vada oltre appunto a una visione settoriale, come magari riportato in alcuni punti della mozione. L'abbiamo già detto, purtroppo tutto il tessuto sociale, la scuola, gli anziani, i giovani, le associazioni, tutti hanno e stanno subendo un duro colpo. Quindi il problema, l'abbiamo già accennato, è che queste difficoltà continueranno nel futuro, anche quando l'emergenza sanitaria, mi auguro, si attenerà o finirà, e questo voglio dire che è assolutamente appunto necessario per tutti mantenere un bilancio solido, proprio per guardare non solo alle prossime settimane, ma soprattutto ai prossimi anni, perché se non manteniamo un bilancio solido e appunto facciamo scelte che possono essere magari troppo affrettate o comunque che non arrivano a dare dei risultati apprezzabili, potremo anche avere poi problematiche sul bilancio stesso. Quindi dobbiamo veramente governare questo momento complesso e non farci prendere, secondo me, un po' dall'ansia, no, di dover scrivere qualcosa o fare azioni magari che poi potrebbero, ripeto, non portare arrivare agli obiettivi che ci siamo fissati. E il problema è nella mozione che nel testo chiede di impegnare appunto il sindaco e la giunta di tagliare le spese prioritarie. Questo è il primo punto che che non mi torna, ecco, che non mi sarei aspettato appunto almeno un'indicazione di quali sono le spese non prioritarie. Sinceramente, visto anche il nostro bilancio, visto quello che abbiamo fatto in tutti questi anni di risanamento, anche di quello che abbiamo trovato nel 2014 e degli investimenti e delle azioni che abbiamo portato avanti per farci trovare, no? Comunque pronti anche a questa emergenza, un bilancio appunto solido e ben equilibrato, non vedo appunto in questo momento, almeno da parte mia, quali possono essere le spese non prioritarie. Quindi insomma stiamo attenti a quando si scrivono certe cose, perché non devono essere, sono travisabili e non mi danno il senso di demagogia e basta. Per noi il sociale, la cultura, la scuola sono tutte prioritarie, come tutto quello che sono tutti i vari settori produttivi, tra cui ad esempio anche l'agricoltura, che nella mozione non è neanche messa in rilievo con una parola. È un settore fondamentale dell'economia di Suvereto che non è stata messa in evidenza. E appunto, come abbiamo già detto, molte di queste proposte sono alla fine in qualche modo superate, anche le stesse azioni che ha messo in campo il Comune qualche settimana fa sono in qualche modo superate. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo appunto adottare la regola, come si dice, del buonsenso, no? Non dobbiamo prendere decisioni affrettate, dobbiamo appunto analizzare bene quelle che sono le azioni che arriveranno, saranno efficaci da parte del governo centrale su tutte le nostre attività, sul sociale stesso e sulle categorie economiche, no? Che in qualche modo saranno più impattate e meno impattate da queste azioni del governo, per non sbagliare, non andare a indebolire il bilancio del nostro comune, che, ripeto, non navighiamo nell'oro, ma che ad oggi risulta essere più che solido e lineare. Perché i prossimi anni, lo ripeto, saranno durissimi. Le previsioni, l'ha detto anche l'assessore, del nostro bilancio, nelle entrate del nostro bilancio sono ovviamente da rivedere e certamente in calo. Quindi massima veramente attenzione, lo dico a tutto il Consiglio, su quello che andremo a decidere nelle prossime settimane. E, quindi direi che va benissimo tutto l'ascolto necessario, la collaborazione da parte di Assemblea Popolare per verificare insieme proprio quelle che sono, no, le azioni da portare in campo nei prossimi mesi, e senza fare discorsi generici. Ora dobbiamo andare veramente nel dettaglio, come del resto nella mozione alcune proposte erano di dettaglio e sono di dettaglio. Quindi disponibili come Assemblea Popolare a discutere insieme delle commissioni preposte in Consiglio, per portare avanti, no, anche e condividere insieme alcune proposte, e però mi sarei aspettato, appunto, l'abbiamo già anche un po' accennato, magari, no, la convocazione della commissione di cui avete la presidenza, quella commissione delle attività economiche, oppure questa mozione poteva trasformarsi in un ordine del giorno, no, che poteva avere indirizzi, diciamo, più generali. Io sono rimasto sinceramente un po' sorpreso della mozione, e ripeto, alla fine fa proposte di variazioni di bilancio, e allora impegna in maniera importante il sindaco alla giunta, senza appunto mettere in evidenza, come ho già detto, le spese prioritarie. Per questo motivo, appunto, dichiaro che non, come Assemblea Popolare, non siamo favorevoli a votare questa mozione, ma siamo, ripeto, disponibili al confronto in commissione bilancio, in commissione attività economiche, per discutere insieme appunto al comune, al sindaco e agli assessori, tutte le linee guida degli interventi appunto da portare in campo nel prossimo settimane. Grazie.
Grazie Simone. Ci sono altri interventi?
Vorrei dire due paroline veloci io.
Sì, consigliere Garagnani.
Io ho ascoltato abbastanza attentamente sia gli interventi dell'assessore che sotto il profilo tecnico, del consigliere Donnoli o della signora Cardinale. Però quando il signor Donnoli dice che bisogna stare molto attenti a come spendiamo i soldi del nostro bilancio comunale, giustamente bisogna stare molto attenti, perché gli anni a venire, questo concordo, non saranno rosei, purtroppo, perché l'economia non riprenderà facilmente, ma ci dimentichiamo un piccolo particolare, che se noi non interveniamo ora drasticamente come amministrazione in supporto delle misure messe in campo anche dal governo centrale, in supporto di loro, quindi insieme cerchiamo di dare in qualche maniera degli aiuti per far campare, perché nel vero senso parola, campare alle attività locali, noi fra qualche anno rischiamo di non avere più un'attività commerciale segreto, quindi non avremo un bilancio, non avremo entrate. Questo perché quando si parla di attività commerciali, noi purtroppo mi sembra aver sentito dei ragionamenti un po' paraocchi. L'attività commerciale non è la singola attività del soggetto, del ristoratore o del bar o della singola commerciante, ma è un mondo che gira intorno e che lavora all'interno. Noi rischiamo quest'anno di non avere le giornate per le disoccupazioni stagionali, perché il personale non lavorerà nelle strutture, non avrà le giornate sufficienti per le strutture, quindi perché le strutture non apriranno o apriranno a ranghi ridotti o quantomeno tenteranno di andare più avanti nella stagione di apertura, perché non hanno garanzie, non hanno certezze di che cosa sarà. Quindi la priorità per un'amministrazione che vuole bene al suo paese per assicurare un domani, non solo all'attività, ma al mondo che gira intorno all'attività, perché le attività sono i baricentro che danno lavoro direttamente ai titolari dell'attività, ma anche alle persone che lavorano all'interno, che avranno anche degli strumenti di supporto del reddito nel quale le serviranno nel caso non lavorino tutto l'anno. Di conseguenza, noi diamo aiuto alle attività commerciali per dare indirettamente, senza regalare contributi, ma dare onore al lavoro e a chi lo esercita, perché bisogna rispettare anche il lavoro e chi va al lavoro. Quindi bisogna mettere in condizioni non solo le attività, e quindi indirettamente il personale che lavora nelle attività, di essere autonomo. E come si può fare? Dando supporto a quelle attività. Le attività come si può dare? Si può dare in mille modi. Nella nostra mozione ci sono alcuni punti, molto probabilmente alcuni punti sono già sorpassati, ma ricordo che sono 3 mesi. L'amministrazione ha già detto che ha intavolato dei tavoli con le attività. Ad oggi non sappiamo, uno, perché non siamo stati coinvolti, due, pubblicamente, quali sono stati i punti d'accordo e su cosa vuole raggiungere in accordo con le attività, perché mi immagino che quando si faccia un tavolo di confronto, si va in un tavolo, si propone qualcosa, si ascolta qualcosa delle esigenze della controparte, si prova a fare una mediazione e si prova a trovare una soluzione. Questo mi auguravo che, come dice il signor Dondoli, fosse riportato al Consiglio, se non all'interno delle commissioni specifiche, perché è semplice accusare la minoranza, come mai non ha fatto, come mai non viene fatto, quando le azioni politiche vengono fatte dall'amministrazione e non stanno coinvolgendo. Quindi non scendiamo nel profilo della polemica, perché non è il caso e non è il momento di farlo questo. Questo è il momento dell'unione, è il momento di supporto l'uno con l'altro, è il momento di prendere mezza idea nostra, mezza tua, cercare di farne una insieme, o 2/3 o una, non è quella la proporzione, e cercare di dare un supporto alla nostra economia che oggi è in crisi fortemente, e per assicurare al nostro paese un futuro per domani, perché non ci dimentichiamo che è veramente a rischio il futuro di domani. Quindi io mi sento di fare un appello, veramente un appello di cuore, un appello col cuore in mano a questa amministrazione, di cercare di fare chiarezza, di estendere il più possibile la partecipazione, e come gestore, ma soprattutto chiedo dei segnali forti per cercare di dare supporto sia ai cittadini subiti, alle famiglie, quindi a chiunque abita su rete e ne ha necessità, ma anche all'attività, perché l'attività sono il baricentro che garantiranno un domani una sussistenza economica giusta alle famiglie. qui chiudo, scusi.
Grazie dell'Agnello. Attendo se ci sono altri interventi.
Il Frenoto, volevo dire due parole.
Sì, Russo.
Allora, spero che comunque, come si diceva, il governo centrale adotti delle misure che vanno in favore delle varie attività commerciali delle varie aziende. Comunque la nostra era una proposta per aiutare il nostro territorio, il nostro comune, le nostre piccole attività. Ora, consigliere Donnelly diceva che non abbiamo pensato direttamente all'agricoltura. Beh, direttamente magari no, però indirettamente comunque sì, perché è vero sì che le attività ci sono di varie forme a Suvereto, però in modo indiretto aiutare la ristorazione e le enoteche vuol dire anche aiutare le aziende agricole, le tante aziende vinicole che ci sono sul nostro territorio, perché una parte prioritaria di un fatturato di un'azienda agricola, di un'azienda vinicola, viene dalla vendita delle sue bottiglie a un ristorante. Non è la vendita diretta al ristorante o all'enoteca. Mancando queste attività, la vendita a queste attività, si azzera tutto nell'azienda agricola. Si azzera tutto. Un'azienda vinicola vende pochissimo, veramente molto poco. Quindi sostenere le attività che ci sono a Suvereto, la ristorazione o le enoteche o tutte le altre attività, è un grande aiuto anche indiretto per le aziende agricole, senza considerare poi, come diceva il consigliere dell'Agnello, le persone che lavorano nella ristorazione o nei negozi vari, ma anche l'indotto stesso. E poi penso che comunque una parte del bilancio comunale si basi anche tanto dagli introiti che vengono da queste attività commerciali, quindi pensando, tutelando le attività commerciali del nostro territorio, tuteliamo anche quello che è il bilancio comunale. Comunque, questa è una mozione sì, ma è anche uno spunto per instaurare un dialogo, come finora non penso che ci sia stato tra la minoranza e la maggioranza di questo consiglio. Ho concluso.
Grazie Russo. Altri interventi?
No, vorrei solo, perché mi sembra si faccia parecchia confusione tutta questa cosa. Cioè, l'intento di aiutare quando si parla di attività produttive, sappiamo tutti che dietro un'attività produttiva c'è un indotto, non è che siamo così qui a cambiare l'aria in questa situazione. E sinceramente è anche un'offesa alla mia attività professionale, quindi in questo senso mi sento anche abbastanza offesa perché mi si dà della incapacità di comprendere cosa significa un'attività produttiva. Quando ho accennato anche al fatto dell'aiuto alle famiglie che ho spiegato che significa avere anche un supporto alla necessità di una riduzione nel lavoro causato dalle attività produttive, quindi mi sembrava anche abbastanza logico questo ragionamento e anche di facile comprensione. Se poi vado a riprendere i punti che voi dite, quindi al supporto alle attività produttive, quindi logicamente è uno spunto e me lo auguro, perché partire da questi presupposti per cercare di aiutare le attività produttive mi sembrerebbe veramente un'offesa a chi ha un'attività produttiva, perché non si sa cosa sia effettivamente un'attività produttiva. Quando si parla di esenzione di Tari, noi indipendentemente da quello che già ventilava a livello di Stato centrale, avevamo già detto che eravamo disposti, secondo i nostri calcoli, a una riduzione del 30% alle attività produttive. Se vado a vedere poi l'abolizione del suolo pubblico, già in autonomia avevamo deciso di di ridurre al 50% il suolo pubblico, oggi ci aiuta lo Stato, quindi significa che quelle risorse le potremo mettere in altre situazioni. Quando si parla della tassa di soggiorno, mi sembra chiaro che l'osservazione che ha fatto la Cardinale sia già esaustiva di quello che stiamo dicendo. Quando si parla di incentivi alla promozione, quindi anche a quello che può essere l'incentivo turistico, mi sembra chiaro che oggi il governo abbia già intrapreso un'attività che è quella del credito d'imposta per le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 40.000 euro. Quindi quello che voglio dire è che le osservazioni sono tutte giuste, ma non mettiamo il cavallo davanti a buoi, perché quando siamo in una situazione di questo tipo dobbiamo essere responsabili. Quindi delle volte mettere davanti per farsi belli non conviene a nessuno, perché si rischia di fare delle brutte figure. Grazie.
Grazie assessore.
Posso replicare brevemente?
Sì, certo.
Allora, io sinceramente preferirei che i toni tornassero molto più collaborativi e non su prendendo ecco i discorsi come offese personali, perché qui non si sta parlando del, diciamo, non ci sono personalismi, non stiamo parlando di noi singoli consiglieri, assessori o del sindaco personalmente, ma si sta parlando di attività amministrativa. E quindi quando si specifica magari peraltro ecco, noi nella nostra mozione abbiamo parlato di imprese, quindi non è che ora si vuole andare a specificare attività commerciali o quelle agrituristiche, quindi questo si presuppone che si sappia tutti, e se uno magari lo precisa non è che vuole fare la lezione a nessuno, ecco, quindi credo che bisogna ricondurre tutto al merito della questione e non alle esposizioni o ai termini che vengono utilizzati e tutto quanto. Siccome il merito della questione è fondamentale, il merito della questione è di un'importanza, penso, straordinaria, cerchiamo di concentrarci sul merito delle questioni e senza puntini. Credo ecco, che questo debba essere il nostro intento principale. Io sono d'accordo con il fatto che si debbano fare delle scelte oculate, che non si debba andare a farsi prendere dalla frenesia. Sì, va bene, però ora diciamo che la frenesia non è più frenesia, ora è urgenza, è necessità da parte delle imprese, e degli interventi devono essere adottati, perché altrimenti penso a comuni vicini che hanno adottato delle misure, non credo che non abbiano utilizzato il buonsenso, non credo che si siano fatti prendere dalla frenesia, hanno comunque adottato delle misure a favore delle imprese, a prescindere da quello che poteva essere poi stabilito a livello governativo. Misure che ciascuno ovviamente fa in proporzione, no? Si va sempre con le proprie gambe e non con quelle degli altri, questo è pacifico. Però ecco che ci sia una necessità impellente di stringere su alcuni punti, penso che sia indubbio e non può essere contestato da nessuno, e il fatto che lo si richieda ora al 14 di maggio, dopo che sono passati mesi, non mi sembra ecco, che si possa parlare di voler farci prendere e farsi belli. Qui non si vuole far bello nessuno, perché altrimenti ecco, probabilmente uno agisce diversamente. Qui non si tratta di volersi far belli, qui si tratta di voler dare un contributo, di svolgere il proprio mandato nel migliore dei modi e con coscienza e con responsabilità. Penso da parte di tutti, non dico soltanto da parte del nostro gruppo. Quindi ecco, nessuno si vuole far bello di niente, vorremmo ottenere dei risultati per i nostri cittadini. Io, il centro della questione deve essere rimanere esclusivamente quello, a prescindere da tutte le varie valutazioni di carattere personale che non si dovrebbero proprio fare, no? A prescindere, non si dovrebbero proprio fare. E quindi rinnovo richiamo quello che ho già detto, qual era l'intento di questa mozione, e confido davvero che ci sia una discussione in sede istituzionale, la convocazione della commissione, come ha detto il consigliere Donnoli, che auspicava la convocazione, non mi sembra ecco, che lui fosse digiuno di questa notizia, perché ne avevamo appunto parlato in conferenza dei capigruppo, dove io avevo preannunciato la volontà di convocare la commissione con il consigliere Dell'Agnello, che è presidente, come gruppo ne avevamo parlato. Avevamo però anche valutato di parlarne successivamente per fare una commissione unica attività produttive o bilancio. Mi può smentire Donnoli o il sindaco di questa conversazione, ma l'abbiamo avuto in sede di conferenza di capigruppo. Quindi non è che abbiamo fatto una proposta prendere o lasciare, è una proposta che ovviamente deve essere approfondita in tutti i suoi aspetti. Grazie.
Grazie.
Sì, posso controbattere un attimo?
Sì, vai la replica.
Perché appunto io non credo di aver alzato i toni, anzi credo di aver cercato di venire incontro a tutte le proposte che avete scritto nella mozione. Io non contesto ovviamente quello che c'è scritto nella mozione, che sicuramente è condivisibile, come abbiamo più volte detto, e dobbiamo fare qualcosa come comune, qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo già fatto. Assolutamente d'accordo, siamo tutti consapevoli di quello che sta succedendo e l'ho detto in maniera chiara prima. È vero, abbiamo discusso in conferenza di capigruppo del fatto che poteva essere, appunto, si potrà, dovrà essere convocata una commissione e le commissioni dedicate. Io ripeto, non contesto in questo momento il merito della questione, il metodo, io contesto lo strumento che è stato portato in consiglio comunale per queste proposte, cioè la mozione, nulla di più. Prendiamo spunto ovviamente da quello che è stato scritto per discuterne nei prossimi tavoli. Ripeto, lo strumento mozione impegna in maniera importante sui punti descritti ovviamente il sindaco e la giunta. Da questo punto di vista non possiamo votare a favore, condivisibili, e anzi mettiamoci subito al lavoro per cercare insieme, no, di raggiungere gli obiettivi di aiuto appunto a tutte le nostre aziende, in seconda battuta poi alle famiglie e ai nostri cittadini. Però ripeto, contesto solo la parte dello strumento portato in consiglio, nulla di più. Quindi massima collaborazione, però non possiamo votare a favore per questa mozione. Grazie.
Grazie Simone. Ci sono altri interventi? Altrimenti io due parole io.
Sì, un attimino volevo.
Sì, Parenti.
Jessica, scusami, sono Parenti.
Sì.
Allora, io intanto devo dire che, se mi posso permettere di dare un consiglio al gruppo Uniamo Su Vereto, io farei un passo indietro, nel senso, tutto condivisibile per quanto riguarda quello accennato, certamente la situazione la sappiamo tutti qual è, però magari, ecco, tutte queste proposte, se fossero state, come ha precedentemente detto la capogruppo, valutate in una commissione magari anche univoca, come ha detto lei, e si poteva fare questo, si poteva fare anche prima. Quindi la mozione, come ha spiegato il consigliere Donnoli, impegna, ecco, questa mozione non impegnava in maniera più adeguata e partecipata se si faceva una commissione proprio delle attività produttive. Quindi, visto e considerato che la presidenza del gruppo Uniamo Su Vereto, non credo ci fosse stato bisogno di altre cose, bastava semplicemente, dopo l'incontro del capigruppo, poter dire vadiamo di convocare una commissione, e lì si portavamo avanti questi argomenti, li trattavamo con più accuratezza e magari con l'ausilio dei nostri tecnici degli uffici, magari con l'ausilio di tutti gli assessori. Ecco, io credo che, a mio avviso, pur non sottovalutando quanto quello è stato proposto dal gruppo Uniamo Su Vereto, attenzione, e lo specifico ve lo chiaro, però naturalmente una mozione che ha alcuni punti dove tra l'altro sono stati eliminati quasi dal nuovo decreto che stanno facendo il governo, quindi dico, è una mozione che viene un po' strappata. Sicuramente se fosse stato oggetto di una commissione un pochino più partecipata, come ho detto prima, anche con la commissione bilancio, forse ne veniva fuori un risultato un po' più messo in linea. Detto questo, io non sento di votare questa mozione proprio per questo motivo, perché ritengo che sarebbe, anzi, sarebbe che, a mio punto di vista, io, visto l'andamento che è venuto fuori con le ultime notizie governative, proprio la riterrei indietro. Io proprio la ritratterei questa mozione. Naturalmente tutto legittimo per quello che è stato fatto dal gruppo Uniamo Sovereto, ci mancherebbe altro. Questa è una mia personale idea. E detto questo, io voterò contro questa mozione. Grazie.
Grazie Parenti. Ci sono altri? Allora vado avanti. Allora, io devo dire anche un po' controcorrente, diciamo, rispetto a qualche intervento del gruppo di maggioranza, ho apprezzato diciamo, la mozione, lo spirito che ha animato la stesura di questa mozione da parte del gruppo Uniamo Sovereto. Tralascio, diciamo, l'intervento un po' più polemico del consigliere Dell'Agnello, insomma, con il quale ci ha ricordato che dobbiamo aiutare le imprese, lo ringrazio perché me ne ero scordata, e per il resto invece, quindi tralascio quella parte lì, ma se prendo la mozione, dato che magari amministrativamente sono anche un pochino più anziana, devo dire che mi sembra in linea con quanto una minoranza possa fare per dare il proprio contributo in un consesso come questo del Consiglio Comunale. Quindi io, dal punto di vista della forma, seppur chiaramente rispetto a quando è stata scritta, a oggi sicuramente con la bozza di decreto, no, ci sono dei cambiamenti, però comunque ne apprezzo lo spirito di voler comunque affrontare alcuni punti. Certamente la parte che fa riferimento alle spese non prioritarie, quella invece mi lascia un po' basita, perché nel Comune Sovereto non ci sono spese superflue, ma si lavora sempre sul centesimo. Detto questo, e entrando un pochino più nello specifico della mozione, chiaramente il periodo che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, purtroppo, di cui ci porteremo le conseguenze avanti, è un periodo straordinario che almeno i presenti credo nella propria vita non abbiano vissuto, e vi assicuro che viverla guidando una comunità è stato ancora più difficile, quando l'incertezza su tutto ogni giorno era tanta, quando da qualche giorno, da qualche settimana si inizia a parlare appunto di queste misure, ma dove la priorità nelle prime settimane è stata quella di far rispettare ai cittadini tutte le norme affinché appunto raggiungessimo questo risultato che poi fino ad ora abbiamo, diciamo, mantenuto, era quello di un comune senza casi di coronavirus, e poi è l'origine di tutti i nostri problemi. Detto questo, mi piace per trasparenza comunque affrontare anche alcuni punti, e rendo ovviamente atto del colloquio molto sereno che c'è stato in sede di conferenza di capigruppo, per cui effettivamente ho rappresentato in quella sede come l'amministrazione stesse legittimamente, come suo compito fare tutti i confronti del caso e poi riportare in sede di commissione o di commissione congiunta, come ci siamo detti, quelle che sono state, no, le richieste e quelle che il comune poteva accettare o su cui comunque poteva ragionare, perché come giustamente ricordato dall'assessore Magnani, queste proposte sono scritte in lettere, ma sottintendono delle cifre, e le cifre contano quando poi c'è un bilancio comunque non solo da far quadrare in termini di equilibrio, ma di equilibrio, diciamo, di numeri, ma in termini di equilibrio sociale, perché la preoccupazione grossa, almeno che io personalmente ho, è di quello che sarà l'impatto di questa situazione di crisi economica dopo l'estate, quando non ci sarà stata tutta quella parte di lavoro estivo che spesso anche appunto stagionale dava da mangiare a tante famiglie. Quindi anche in quell'ottica dobbiamo essere molto prudenti. Come avete visto, il Comune di Sovereto non ha messo in campo grosse misure di propaganda, perché non ne ha bisogno, e perché è un comune che amministra veramente in modo cautelativo. È un comune che si è confrontato con gli altri comuni, perché io personalmente ho parlato con gli assessori e con i sindaci degli altri comuni per quanto riguarda le misure, e vi assicuro che per quello che è stato preso fino ad oggi non c'è grande differenza. Io credo che noi abbiamo anche delle carte in più da giocare. Per quanto riguarda la Tari, mi limito a dire che la materia è veramente complessa, c'è una delibera ARERA che è fortemente contestata dall'ANCI, l'ATO ci sta lavorando, ha avuto anche dei contatti per permetterci, diciamo, ulteriori misure, e su questo io non potendo ancora fornire degli atti, perché comunque la Tari è rinviata ora addirittura a luglio, ho fatto quello che serviva per l'opinione pubblica e per le imprese, rassicurarle sul fatto che fino a settembre non l'avrebbero pagata, rassicurarle su quantomeno un dimezzamento del suolo pubblico e, diciamo, rassicurarle su una serie di questioni, come in questi giorni che abbiamo inviato una lettera per richiedere alle imprese, diciamo, soprattutto nella ristorazione, quali fossero le loro necessità di spazio esterno, perché abbiamo intenzione di essere molto più flessibili quest'anno nella concessione degli spazi all'aperto, ben sapendo che possono rappresentare una fonte di copertura rispetto a quello che si perde in termini di posti in un locale al chiuso. Anche il suolo pubblico è un elemento affrontato nel decreto, chiaramente, e questo il decreto, o almeno diciamo una prima lettura, perché poi non è stato possibile approfondire 464 pagine, sembra appunto andare in una direzione di un ristoro del mancato introito, per cui anche togliere preventivamente e forse in modo troppo frettoloso anche le imposte poteva, diciamo, ci conforta sul fatto che abbiamo fatto bene, perché ci poteva causare dei problemi. Sulla tassa di soggiorno non torno, perché ovviamente abbiamo discusso in sede di ambito turistico, e quindi nei consessi partecipativi o ci stiamo o non ci stiamo. E per quanto riguarda altre proposte che riguardano l'IMU, ti assicuro che anche in sede di confronto con le associazioni di categoria che hanno portato le proposte uguali in tutti i comuni, hanno riconosciuto la peculiarità del tessuto economico di Suvereto, per cui potrebbero anche risultare inutili certe misure se raffrontate alla reale situazione, perché anche la misura che va che collega l'IMU agli affitti, bisogna vedere quanti affitti ci sono, quante invece sono le reali proprietà, e quindi l'amministrazione pensava ad altre misure. In questi mesi abbiamo lavorato veramente veramente tanto, abbiamo fatto diversi incontri per cercare di affrontare una crisi che comunque è quantomeno nazionale ma oltre, e quindi diventa difficile intervenire drasticamente come è stato richiesto, perché le risorse di un comune come il nostro, proprio perché sono poche, sono ancora più preziose. Quindi il confronto è avanti, e se ancora ad oggi non è stata convocata una commissione, è chiaro che avevamo necessità di attendere quelle che erano le misure governative, perché noi non vogliamo che qualcuno rimanga fuori, e quindi vogliamo coordinare molto bene le nostre azioni con quelle del governo. Molte di quelle che ha preso il governo sono misure che noi auspicavamo e che attendevamo. Con gli uffici comunali ci vediamo da settimane regolarmente, facendo ipotesi, affrontando, ma anche da parte loro c'è stato più volte segnalato come fosse difficile poter in questo momento prendere delle misure, per dire, qualcuno può pensare che non si sta facendo il trasporto scolastico e quindi sono soldi risparmiati. Non è vero, perché siamo obbligati quelle risorse ad accantonarle, perché se non c'è, diciamo, una interruzione del servizio e quindi poi un prolungamento del contratto di appalto, ancora non siamo certi del fatto che non debba comunque essere pagato. Inoltre non sappiamo quali saranno le spese che potremo sostenere a settembre alla riapertura. Inoltre crediamo fortemente di dover investire risorse in quelle che sono sostegni alle famiglie, perché le persone che lavorano con le scuole chiuse hanno avuto molte difficoltà e certamente ce l'avranno anche nell'estate. Questo per concludere e dire che il bilancio è una partita veramente complessa e necessita di essere affrontato in modo organico, pensando a tutto. Quindi io ripeto, non ho nessuna volontà polemica verso questa mozione, che apprezzo per il suo spirito di voler dare un contributo di proposte. Quindi anche io ritengo ad oggi non poterla approvare, diciamo, nelle misure che sono richieste, però mi prendo personalmente l'impegno comunque ad affrontare insieme a tutti e due i gruppi, anche tenendo di conto di queste proposte, quelle che potranno essere le misure in sede delle commissioni, che appena sarà possibile avere i numeri alla mano, convocheremo di comune accordo per decidere insieme quali sono le misure migliori per il nostro comune. Quindi io vi ringrazio e chiedo al segretario quindi di procedere all'appello nominale per la dichiarazione di voto.
Bene, procedo all'appello nominale secondo l'ordine alfabetico. Cardinale.
Contraria.
Cortigiani.
Contrario.
Dell'Agnello.
Favorevole.
Donnoli.
Contrario.
Magazzini.
Contrario.
Masi.
Contrario.
Nocenti.
Contrario.
Nocera. Nocera.
Scusate il microfono, mi sono scordata. Contraria.
Parenti.
Contrario.
Piccioni.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Pasquini.
Contrario.
Quindi la mozione riporta 4 voti a favore e 9 voti contro.
Quindi la mozione per 9 voti a 4, che sono la totalità del Consiglio, quindi non ci sono astensioni, viene respinta. Rinnovo comunque la mia disponibilità a ragionare con numeri e cifre e proposte in sede di commissione sulle misure da attuare, anche tenendo conto di quelle che sono state dette nel documento da voi presentato. Quindi andiamo avanti. Al punto numero 2 abbiamo l'approvazione del verbale della seduta precedente, quindi ripetiamo la stessa procedura dell'appello nominale per la votazione sui diritti.
Cardinale.
Favorevole.
Cortigiani.
Favorevole.
Dell'Agnello. Dell'Agnello.
Favorevole.
Donnoli.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Nocenti.
Favorevole.
Nocera.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Piccioni.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Pasquini.
Favorevole.
Unanimità.
Perfetto, unanimità, quindi non c'è da fare nessuna controprova perché sono tutti voti disponibili in Consiglio. Passiamo al punto numero 3, che è l'adeguamento del compenso revisore dei conti del Comune. Assessore Magnani, poi se c'è necessario l'intervento abbiamo anche la funzionaria, la capoarea Bianco.
Sì, questa delibera è semplicemente la richiesta da parte del nostro revisore dei conti dell'adeguamento al compenso minimo stabilito dal decreto ministeriale del 21 dicembre 2018. Quindi, siccome riteniamo che il compenso sia comprensivo anche delle spese e degli accessori e non siano rimborsabili altre tipologie di spesa, stabiliamo il compenso annuo minimo che è di 6.030 euro e riteniamo quindi di voler quindi acconsentire alla richiesta fatta dal revisore.
Se ci sono domande, è una delibera diciamo che votiamo, ma diciamo che è di poca scelta, in sostanza è un adeguamento dovuto che insomma sono spese che quando non ricadono direttamente su servizi ai cittadini facciamo malvolentieri, però è un adeguamento necessario. Non so se avete bisogno di qualche integrazione, se volete Vania è a disposizione.
Integrazioni no, però se è possibile può intervenire, sì, grazie.
Certo, la delibera è stata presentata, quindi il dibattito è aperto.
Sì, allora, lì per lì anche a me sembrava una delibera che fosse necessaria. In realtà non è una delibera necessaria e per tutti i discorsi che poi abbiamo fatto prima non la riteniamo una delibera di buon senso e nemmeno di responsabilità in un momento come questo dove in realtà dobbiamo risparmiare. Ecco, questo forse è un esempio delle spese non necessarie che erano indicate nella mozione, nel senso che con tutto sicuramente il rispetto per il revisore dei conti e della sua legittima richiesta, perché si prevede il decreto ministeriale del 2018 che ha previsto un adeguamento dei compensi, un adeguamento in rialzo perché ovviamente sono state fatte delle opportune valutazioni, però è un decreto che è subentrato alla delibera con cui era stato nominato il revisore dei conti e con cui il compenso era stato fissato in 4.000 euro oltre accessori. Quindi la possibilità di adeguare il compenso al revisore dei conti è appunto una possibilità, una facoltà che l'ente locale può esercitare in deroga peraltro a cosa gli impone la legge, il testo unico, che dice che il compenso del revisore per tutto il periodo, in questo caso era dal 2018 al 2021, è quello che viene determinato al momento della nomina. Quindi come si fa riferimento nella proposta dove si dice che c'è una possibilità di adeguamento, questa è una possibilità, non è una necessità, come si è detto prima. La necessità è quando non si ha scelta. In questo caso invece si ha una scelta, sicuramente non a beneficio del revisore dei conti, ma a beneficio del risparmio. Quindi la stessa Corte dei Conti che avete citato nella proposta di delibera dice che è una facoltà di adeguamento, peraltro ci sono state anche delle pronunce della Corte dei Conti più recenti, anche di giugno, dove dicono che l'ente locale la può esercitare questa facoltà, ma è un'eccezione e che peraltro ne deve essere valutata in maniera attenta la compatibilità finanziaria e la sostenibilità dei nuovi oneri. Ora qui si sta parlando di 2.000 euro in più, che mi direte non le possiamo sostenere, sono comunque compatibili dal punto di vista finanziario. Ecco, io ritengo invece, a parte che questa valutazione di compatibilità finanziaria o di sostenibilità degli oneri non è allegata nei documenti che avete fornito, però se veniva fatta una valutazione di compatibilità finanziaria o di sostenibilità di questo onere in più, sinceramente, ecco, secondo me una valutazione di questo tipo doveva portare a dire no, in questo momento non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere perché noi con 2.000 euro possiamo investirli in questo momento di emergenza in altro modo. Ci dispiace per il revisore dei conti, però questo non è proprio il momento per poter procedere ad una spesa di questo tipo. Qui non c'è buon senso in una scelta amministrativa, ecco, questo. Se si parla di risparmio, il risparmio si fa a partire dalle piccole cifre, che poi piccole dipende, perché secondo me 2.000 euro per tanti in questo periodo non sono piccole cifre, ma sono la sopravvivenza, e quindi ecco, una scelta di questo tipo in questo momento, in un contesto in cui siamo ora, visto che non siamo obbligati a farlo, non è una scelta necessaria, ma è una scelta facoltativa. Ecco, noi ci sentiamo di richiamare tutto il Consiglio Comunale a valutare che non è una scelta necessitata, ma è una scelta di facoltà, e quindi in questo caso qui si vanno a destinare delle somme che potrebbero invece altrimenti essere destinate all'emergenza. E quindi ecco, per questo anticipo già, il nostro voto è contrario.
Grazie. Personalmente non ho, diciamo, non è mio interesse l'aumento del compenso del revisore, Come vedete, la data della proposta è di febbraio e la discussione con l'area, insomma, che ha predisposto la proposta e che quindi ci ha rappresentato la situazione era precedente, quindi io chiederei a Vania o anche al segretario se vogliono di integrare. Io personalmente non è un mio obiettivo di mandato, ecco, quindi ne faccio anche volentieri a meno se posso, quindi sentiamo, diciamo, se ci sono ulteriori chiarimenti da parte dell'ufficio o del segretario che ci possono aiutare nella discussione.
Sì, dico io qualcosa. Ha colto nel segno esattamente il sindaco quando ha riferito che la proposta è di febbraio, perché già da dicembre dello scorso anno noi abbiamo aperto un confronto con il revisore dei conti e siamo arrivati a un impegno dell'ente nei confronti della professionista per giungere oggi ad approvare questa delibera. Quindi ora sottrarsi a questo impegno in virtù della sopraggiunta emergenza mi sembrerebbe far screditare l'amministrazione comunale.
Sì, volevo dire semplicemente una cosa rispetto a questa deliberazione. Diciamo, la richiesta del revisore è stata fatta anche perché quando gli è stato fatto l'incarico, il compenso che avevamo contrattato con lei era al di sotto dell'importo minimo rispetto alla classe del comune. E dal momento che è uscito il nuovo decreto, naturalmente lei si è sentita di fare questa richiesta, e tra l'altro l'importo che gli viene riconosciuto come per l'incarico è il minimo al di sotto della fascia rossa. Naturalmente vale quello che ha detto il segretario, perché la proposta è stata fatta a febbraio, quando ancora questa cosa l'emergenza coronavirus ancora non era presente.
Posso chiedere un chiarimento per avere la situazione un po' più chiara?
Certo.
Io non ho capito se questo adeguamento è di legge o è possibile decidere se darlo o no, o siamo obbligatorio. Quindi se la legge obbliga il comune a accettare la richiesta o può sottrarsi a tale impegno. Questo è un passaggio che non riesco un attimino a capire. Se per favore riuscite a darmi delle delucidazioni, così poi posso esprimere un voto più consapevole. Grazie.
Tecnicamente io rispondo politicamente, tecnicamente devo sentire cosa mi dice l'area. Chiaramente mi dice che c'è un decreto, giusto Vania?
Sì.
Che stabilisce quelli che sono i compensi.
Sì.
E noi siamo al di sotto della fascia minima.
Sì.
E con questo adeguamento andiamo
a 6.000 euro anziché 4.000,
che come fascia sono la minima, come sono in una fascia di...
siamo nella prima fascia. Ora bisognerà, qui non ho il decreto, magari si può far avere, dove ci sono delineate tutte le fasce, non mi ricordo di preciso quanto sia, si può andare a cercare.
Questo passaggio è specificato nella delibera, perché nella delibera è abbastanza chiara, in cui dice che per la fascia in cui siamo di abitanti da 3.000 a 4.999.000, il compenso è da un minimo di 6.030 a un massimo di 7.100, diciamo, no? E il comune avrebbe scelto di optare per il minimo di 6.030. Però la mia domanda era un'altra, e questo è legittimo e lei lo richiede, se può chiedere. Ma il comune è obbligato ad adempiere alla richiesta del revisore dei conti, o può anche sottrarsi e dire no, in questo momento, siccome l'incarico si è già dato, non possiamo anche non darlo? Di legge, siamo obbligati o no? Era questo che volevo capire io.
Ecco, legalmente, cioè giuridicamente, il compenso che era stato stabilito in precedenza mi sembra di capire, fosse inferiore al minimo rispetto alla fascia demografica del comune di Suvereto, no? Con il precedente decreto. E quindi eravamo già in una situazione non pienamente regolare. Con questa delibera ci allineiamo al compenso minimo previsto per la fascia di Suvereto dal nuovo decreto.
Questo credo sia chiaro, il motivo per cui viene stabilita per quel tipo di attività c'è cioè una fascia minima e noi siamo al di sotto della minima e quindi è stata portata in votazione, anche se come vedete non è che sia un cavallo di battaglia dell'amministrazione, non è che andare ad aumentare il compenso al revisore sia uno degli obiettivi che pensavo, mi sognavo quando si pensa a cosa poter fare per il nostro comune. Però se esiste un decreto, esiste una fascia minima, noi siamo al di sotto, credo anche che questa vada rispettata, al di là del fatto che poi la nomina è avvenuta in un modo, ma poi successivamente va comunque fatto un adeguamento, insomma, rispetto a quello che dice la legge. Quindi io sinceramente...
E tra l'altro questo compenso è comprensivo anche del rimborso spese, perché oltre al compenso noi non liquidiamo il rimborso delle spese cui avrebbe diritto in ogni caso il professionista.
Per questi motivi ci sembra veramente anche una mancanza di rispetto, quindi insomma poi lecite le posizioni, ripeto, non è un cavallo di battaglia dell'amministrazione, non pretendo e posso comprendere assolutamente la posizione della minoranza, però noi responsabilmente dobbiamo anche andare incontro a quelle che sono delle legittime richieste, perché si va in una fascia minima, chiaramente più su non avremmo neanche noi accettato.
Se posso replicare all'esito di questi chiarimenti, allora mi sta bene che si dica che si è preso degli impegni quindi si è speso delle parole, diciamo, con il revisore dei conti in un certo senso in tempi non sospetti, e mi sta benissimo questo, anche se in realtà gli impegni si parla di una delibera di nomina consiliare e le modifiche si fanno in consiglio comunale, e quindi non era una delibera di giunta e non poteva essere modificato con delibera di giunta, quindi doveva comunque passare dal consiglio comunale. Diciamo, ecco, sono state spese delle parole. Alla domanda che è stata posta dal consigliere dell'Agnello, esplicita, è obbligatorio o non è obbligatorio? Allora, se mi dite che è obbligatorio, mi dispiace, ecco, ma non sono d'accordo, perché non è obbligatorio, e questo non lo dico io, ma lo dice la Corte dei Conti, che non è obbligatorio. Quindi è una facoltà. Quindi questa è pacifico. Poi se si vogliono fare altre valutazioni perché ci si sente impegnati da un punto di vista, non di responsabilità, perché di responsabilità noi dobbiamo fare gli interessi dell'ente, non dobbiamo fare gli interessi del revisore dei conti, dobbiamo comunque spendere i soldi che non sono nostri. Quindi se si dice che si è speso delle parole e si vuole portare avanti quell'impegno, allora è un'argomentazione. Dire invece che siamo obbligati perché la richiesta è legittima, perché c'è stato un adeguamento, ma non è, avendo lei avuto già una delibera di conferimento di nomina per un periodo di tempo con un compenso fissato, sta all'ente voler cambiarlo questo compenso. Se l'ente non lo vuole cambiare, il compenso rimane quello. È così. Quindi poi ognuno fa le sue valutazioni e decide sotto la sua responsabilità, però la questione è questa, che c'è la facoltà di scegliere se adeguare questo compenso o non adeguarlo. Se non viene adeguato, non è che noi siamo noi in una situazione di illegittimità, noi siamo sotto un atto di nomina, di accettazione di nomina da parte del revisore, che è del tutto legittimo finché non arriva a scadenza. Poi ovviamente quando dovrà essere nominato un nuovo revisore dovranno essere applicate le tariffe che nel frattempo sono state adeguate, ma l'adeguamento non era obbligatorio anche per le nomine in essere, per gli incarichi in essere, tant'è che poi l'ente locale, se lo consente, non ha efficacia retroattiva, ma sarebbe soltanto dal momento in cui viene concesso. Se invece fosse stato d'obbligo, allora la rivalutazione doveva essere sin dall'inizio e quindi retroattiva. Quindi ecco, io per questo, per precisare, perché altrimenti poi si danno anche delle informazioni sbagliate. Le informazioni sono in questo senso qui, che è facoltativo, e che poi se si vuole fare una valutazione di tipo diverso, allora si acconsente.
posso puntualizzare quello che ho detto prima. Allora, certo. il decreto che fissava i compensi per i revisori previgente, cioè quello del 2005, prevedeva per la fascia dei comuni da 3.000 a 4.999 abitanti il compenso di euro 5.900. Quindi questo è il compenso minimo che sarebbe spettato al revisore. E invece al revisore ad oggi viene corrisposto un compenso pari a quant'è il compenso in essere, Vania?
4.000.
Quindi siamo per ben 1.900 euro al di sotto della soglia minima, del valore minimo. Quindi praticamente l'adeguamento è per 100 euro rispetto al decreto precedente.
Io insomma non vorrei ci fossilizzassimo troppo su questa delibera, non è obbligatorio, è comunque un impegno che è giusto, non è un impegno nel senso che io personalmente non ho mai parlato con il revisore, ritengo solo che la richiesta sia una richiesta legittima perché chiede semplicemente di essere adeguato, probabilmente precedentemente era stato troppo basso, quindi noi ritorniamo nei limiti e nel limite minimo di quella che è il giusto compenso, quindi per me nel senso vale questo, quindi la metterei in votazione perché poi alla fine gli elementi ora sono chiari, nel senso no, è il consiglio che vota, quindi è evidente che non è qualcosa di automatico, è assolutamente evidente che non sia fuori dal mondo, ma che comunque sia l'incarico precedente stato fatto sotto la soglia minima e quindi noi ci adeguiamo. Quindi io chiedo al segretario di fare l'appello nominale per mettere in votazione. Scusate se non ci sono altri interventi, ci mancherebbe.
Cardinale. Cardinale.
Come ragione, non mi partiva. Favorevole, scusi.
Cortigiani.
Favorevole.
Dell'Agnello.
Contrario.
Donnoli.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Centi.
Favorevole.
Nocera.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Piccioni.
Aspettate un attimo, se era disconnesso l'ho fatto rientrare ora. Piccioni.
Piccioni.
Stiamo votando, Lorenzo, sull'adeguamento al compenso del revisore. Ci senti? Ci senti, Lorenzo? Lorenzo, ci senti?
Piccioni, ci senti? Piccioni, accendi il microfono. Non senti.
Lorenzo, ci senti? Lorenzo?
Ora sì. Okay. Avevo perso il segnale.
Infatti mi sono accorta. Stavamo votando sulla delibera di adeguamento del compenso del revisore.
Contrario.
Russo.
Contrario.
Polignani.
Contrario.
Pasquini.
Favorevole.
9-4, favorevole.
Perfetto, abbiamo votato tutta l'integrità del Consiglio, quindi la delibera è approvata. Adesso abbiamo tre ratifiche di delibere di giunta, che sono tutte nei poteri del Consiglio, e ora vi illustro brevemente, appena le trovo. Allora, sono in ordine. Se siete d'accordo ve le illustro tutte insieme e poi facciamo il voto singolo. Va bene a tutti? C'è un cenno di sì? Ok. Allora, delibera 24, 29 e 31, se non erro. Sì, allora, la delibera di giunta 24 recepisce il contributo dello Stato di 22.163,10 euro per il fondo di solidarietà alimentare. La successiva delibera 29 modifica i codici di bilancio di questo contributo in seguito a quanto specificato da Arconet per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha riclassificato il capitolo per le donazioni sia private che pubbliche, quindi è in sostanza più o meno la stessa delibera, solo una riclassificazione di codici di bilancio. Per quanto invece riguarda la delibera 31, ha dentro diverse variazioni, è stato introitato il contributo per le spese di sanificazione e disinfezione degli uffici per 1965,47 euro, è stato disposto quindi l'introcio assegnazione ai comuni di un fondo finalizzato al lavoro straordinario del personale di pulizia locale e per acquisto dispositivi di protezione dello stesso per la bellezza di 314,04 euro. È stato poi recepito il contributo di 50.000 euro dalla legge di bilancio per i comuni sotto 5.000 abitanti, con il quale per la messa in sicurezza appunto di strade e edifici pubblici che è già oggetto di diciamo di destinazione e sulla progettazione di marciapiedi. È stato introitato il contributo, si è stato messo in entrata insomma il contributo di progettazione per messa in sicurezza del 15.860 euro, che era il contributo da legge di bilancio per spese di progettazione che mi sembra nel consiglio di gennaio o di febbraio avevamo affrontato. Poi c'è un contributo per ristoro di un gettito TASI di 3.273,21 euro e poi un introito di 712,51 euro a valere sull'esercizio 2020 ma per l'anno scolastico 19-20 che era per il servizio di trasporto di uno studente disabile. Quindi queste sono le delibere diciamo portate dalla giunta e vanno ratificate, quindi ovviamente apro il dibattito, può essere su tutto o su una e poi procediamo a separata votazione. Mi sembra non ci siano interventi.
Breve.
Sì.
Giusto, ecco, come anche manifestazione, dichiarazione di voto. Sì, noi voteremo favorevoli a queste variazioni di bilancio perché in vario modo sono comunque delle somme che entrano a far parte del bilancio e che quindi comunque verranno destinate a favore dei cittadini sotto di varie forme. Volevamo ecco ricordare, come ha ricordato il sindaco, che in relazione poi alle somme quelle relative alla legge quella del dicembre sostanzialmente, per cui si è riusciti a partecipare al bando per i 15.600 euro di spese di progettazione, ecco, su questo richiamiamo ancora una volta l'attenzione alla partecipazione ai bandi laddove sia possibile, perché seppure è vero, come si disse al tempo, che i termini si sa che poi vengono prorogati, cerchiamo di non fare in modo che i termini scadano e confidare soltanto nelle proroghe, ma di poter attingere a tutto ciò che è necessario, perché vediamo ecco, che in questo modo riusciamo effettivamente a mettere in campo diverse azioni del tutto positive. Grazie.
Se non ci sono altri interventi sulle delibere, quindi andiamo avanti. Quindi segretario, partendo sì. Da una, debutiamo.
Allora, sulla 24, Cardinale.
Favorevole.
Cortigiani.
Favorevole.
Dell'Agnello.
Favorevole.
Donnoli.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Nocenti.
Favorevole.
Nocera.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Piccioni. Ha perso il segnale.
Sì,
sembra che sia sempre Lorenzo.
Microfono.
Va via il segnale.
Non ti preoccupare.
Come voti
sulle delibere?
Favorevole.
Grazie. Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Pasquini.
Favorevole.
Sulla delibera 29, Cardinale.
Favorevole.
Cortigiani.
Favorevole.
Dell'Agnello.
Favorevole.
Donnoli.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Nocenti.
Favorevole.
Nocera.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Piccioni.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Pasquini.
Favorevole.
Sulla 31, Cardinale.
Favorevole.
Cortigiani.
Favorevole.
Dell'Agnello.
Favorevole.
Donnoli.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Nocenti.
Favorevole.
Nocera.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Pittoni.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Pasquini.
Favorevole.
Unanimità. Quindi, su tutte e tre.
Perfetto, le tre delibere approvate all'unanimità, non c'è controprova perché è molto semplice. Allora, passiamo quindi alla delibera numero 21. Questa è la, queste sono due delibere che sono due possibilità che sono offerte dalla situazione straordinaria che si è venuta a creare, riguardano due diverse tipologie di mutui, una è una sospensione e una invece una rinegoziazione. Intanto parliamo della prima, è la sospensione del pagamento quota capitale mutui secondo accordo tra ABI e ANCI e UPI. Passo la parola all'assessore al bilancio per una breve illustrazione.
Come anticipato appunto anche il sindaco, mi sembra la delibera anche abbastanza chiara su quello che è un provvedimento a livello nazionale, dato alla possibilità, dando la possibilità appunto agli enti di poter a sospendere in questo caso dei mutui secondo appunto determinate caratteristiche stabilite anche da un accordo quadro, e il Comune di Suvereto rientra appunto in una di queste casistiche relativamente a un mutuo contratto con il Monte dei Paschi di Siena. Questo permette appunto di, diciamo, di smobilizzare quindi una parte di ricchezza, quindi di risorsa, e in questo momento appunto per le ragioni che abbiamo già detto in diverse occasioni merita appunto di essere colta al volo. Quindi non ho nient'altro da aggiungere se non eventualmente richieste di carattere tecnico, ma eventualmente alle quali potrà rispondere l'ufficio che è qua presente.
Grazie, è aperto ovviamente il dibattito, la discussione, la domanda. Sono aperte le domande.
Solo qualche informazione sulle cifre, perché noi appunto non avevamo i documenti relativi a queste due proposte, quindi non abbiamo visto niente, per sapere ecco di quanto si sta parlando, per capire le cifre.
Ce l'hai, Tevania?
Forse l'ha smuto io.
Si attivava il microfono.
Ah, ce l'hai?
Sì, dunque, si tratta di un mutuo contratto con il Monte dei Paschi di Siena che ha una rata annuale di 10.000 euro all'incirca. Quindi la sospensione della rata praticamente allunga l'ammortamento esattamente di 12 mesi.
Quindi quest'anno non paghiamo 10.000 euro sì. All'incirca questo è l'importo.
Paghiamo gli interessi su 10.000.
Perché no, questa è proprio la sospensione della rata.
No, proprio tutta la rata, sia capitale che interessi.
Sì, sono due diverse. Questa qui, tra l'altro, era, diciamo, era necessaria perché domani scade il termine, quindi ricordiamoci di votarla poi immediatamente eseguibile.
Eseguibile.
Deve essere presentata. Sì. Mentre l'altra che è stata aggiunta successivamente era una possibilità che fino agli ultimi giorni insomma, non si sapeva quanto valesse, se valesse, poi quando Vania è riuscita, dopo ce la spiegherà, ad entrare nel sistema che calcolava, abbiamo visto che anche quella ci conveniva perché comunque alleggerisce la quota mutui, quella della negoziazione da ora e per i prossimi anni e quindi è comunque utile in questi periodi che non sono certo facili. Comunque la delibera di cui stiamo parlando ora allunga di 12 mesi, quindi per il 2020 ci sospende completamente la rata e quindi possiamo mettere nelle disponibilità 10.000 euro che ci serviranno insieme a tutti i ragionamenti che andremo a fare sulle misure da adottare straordinarie quest'anno. Se non ci sono altri interventi su questo, dato che mi sembra insomma una misura che su cui ci sa poco da commentare, insomma, al di là delle giuste domande per comprendere, io la metterei in votazione, e quindi segretario, doppio appello nominale.
Ok, cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Asi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Piccioni?
Favorevole.
Russo?
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Vabbè, direi che anche la seconda votazione si ha conseguito lo stesso esito, quindi non starei a rifare un'altra volta l'appello nominale.
Sull'immediata eseguibilità.
Sì.
Siamo tutti d'accordo?
Sì.
Sì.
Perfetto, facciamo un cenno. Sì, facciamo sì, chi non è d'accordo lo dica o taccia per sempre, per cui immediata eseguibilità per la delibera. Quindi passiamo alla seconda, che abbiamo già anticipato, sempre assessore di bilancio.
Sì, l'altra delibera invece è una vera e propria rinegoziazione, come ha anticipato il sindaco, rispetto a mutuo, a diversi tipi di esposizione appunto che ha l'ente nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti. Quindi, come appunto detto Jessica, in una prima fase non sapevamo se all'ente conveniva, quindi dopo calcoli economici, quindi prospettati dalla ragioneria, è stato necessario quindi procedere poi a portare anche questa delibera, perché come vedrete poi anche nell'ultima pagina ci sono dei risparmi che sembra appunto interessanti per la nostra amministrazione. Quindi per queste motivazioni chiediamo appunto la votazione della delibera commentata.
Volevo aggiungere due parole su questa delibera. Appunto, la delibera è una rinegoziazione che quindi prende una serie di mutui e li riporta tutti insieme, quindi in sostanza ricalcola il piano di ammortamento. E quindi c'è un risparmio che è diversificato per ogni anno in base a quello che è l'impatto di questo piano di ammortamento. Anticipo sì la giusta domanda, come è successo prima, se Vania mi conferma, mi pare sul 2020 questo valga circa 20.000 euro. Questo è quello che ci avevi detto, e poi sugli anni successivi probabilmente qualcosa di più. Che comunque sia, poi vedremo. Comunque all'incirca quest'anno sui 20.000 euro, e il prossimo anno potrà girarsi tra i 25 e i 30.000
euro, perché sono 15.000 euro per rata semestrale.
Perfetto. Quindi insomma anche questo, diciamo, è una misura ancora più importante, se vogliamo, della delibera precedente, perché oltre ad essere maggiore l'importo, consente anche un alleggerimento negli anni successivi. Come immaginate, l'impatto forte di questa crisi nei bilanci comunali non sarà solo il 2020, ma ahimè dal 2021 sicuramente, per una serie di, diciamo, di questioni fiscali dirette e indirette, per cui un alleggerimento è importante, quindi anche questa, insomma, una delibera che va nella direzione di alleggerire la parte delle spese, che diversamente non sarebbe stato possibile, insomma. Quindi speriamo con queste risorse di riuscire a fare qualcosina in più per la nostra difficile e, diciamo, fragile economia.
Ok.
Quindi ovviamente se ci sono comunque delle domande o degli interventi sono ben accetti. Aspetto un minuto. Non ci sono, perché chiaramente è condivisibile, poi insomma è molto molto chiara. La metto in votazione, sempre anche con il voto dell'immediata eseguibilità.
Allora, cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Piccioni.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Pasquini.
Favorevole.
Unanimità anche per questa delibera.
Se nessuno dichiara un voto diverso per immediata eseguibilità, disegniamo unanime anche quella, in modo che si possa poi procedere. Perfetto.
Bene.
Siamo alle comunicazioni, io ne ho due. Allora, una, se prendo le cifre perché le ho scritte, vi volevo comunicare, anche se mi sembra siano usciti sul sito del Comune, le cifre esatte del bando per i buoni alimentari. Abbiamo fatto un primo bando con cui sono state, diciamo, sono stati distribuiti buoni a 40 famiglie per un impegno di spesa di 10.580 euro. È stato fatto un secondo bando, di cui beneficiari sono state 29 famiglie, per un totale di 7.880 euro. Erano al secondo bando, non potevano partecipare i beneficiari del primo, sono stati fatti a stretto giro. Con la rimanenza rispetto al contributo dello Stato, che sono circa 3.700 euro, più abbiamo avuto delle donazioni, ora non so l'importo aggiornato oggi, ma quantomeno erano almeno 3.500 euro, da quello che sapevo poi vediamo, e sono aperte. Abbiamo deciso di fare questa volta dei pacchi alimentari, che sarebbe stata insomma una scelta che avevamo accarezzato anche all'inizio, ma la quantità, diciamo, di beni poteva essere difficile gestione, però diciamo abbiamo raggiunto un accordo con la Croce Rossa, per cui ci daranno una mano e faremo comunque un bando, ovviamente è stata già approvata una delibera di giunta in tal senso, e poi in base, diciamo, andremo sicuramente ad esaurimento risorse e verificheremo le necessità e decideremo eventualmente di metterci su anche qualche altra risorsa. Quindi questa è una comunicazione più che altro per le cifre, insomma, per trasparenza. E l'altra comunicazione è che oggi, stamattina, si è riunita la Società della Salute Valle Etrusche e ha preso atto delle dimissioni che erano state più volte annunciate ma mai formalizzate del presidente, cioè il sindaco Lippi di Cecina, ed è stato eletto un nuovo presidente, il sindaco Daniele Donati di Rosignano, e confermato vicepresidente l'assessore Palombi.
Palombi.
Per vostra conoscenza, che domani uscirà sulla stampa, comunque è una, si è svolta oggi l'assemblea. Per trasparenza vi comunico che il mio voto è stato, mi sono astenuta su questa votazione perché non c'è stato nessun passaggio che portasse, non chiaramente per l'elezione del sindaco Donati, al quale ho manifestato e rimanifesto qui la piena disponibilità, anche per la figura pagata, insomma, che rappresenta, per cui è il mio presidente della Società della Salute e avrà la massima collaborazione, non c'è stato un percorso che ha portato alla sua elezione, quindi una discussione, e più che altro perché nell'ultima assemblea che c'era stata a febbraio, in cui già si ventilava il cambio al vertice, avevo chiarito che non avrei accettato nessun tipo di candidatura se non su un mandato preciso che riguardasse, che diciamo rappresentasse delle garanzie chiare e certe per diciamo l'area Val di Cornia e quindi per il nostro ospedale Piombino, che diciamo nel tempo che è in vigore la Società delle Valli Etrusche non è che abbia avuto, diciamo, grandi risposte, e siamo infatti ancora in attesa dell'applicazione di quelle che erano state, insomma, le promesse, e come sapete tutti c'è anche un po' di discussione con l'ASL per quanto è successo col centro di Campiglia, per cui insomma è un momento un po' così, per cui non ho ritenuto di votare contro perché non ho che motivi contrari alla persona. È stata un'assemblea molto serena di responsabilità, per cui si apre un'altra fase e speriamo di essere, insomma, che la Società della Salute sia in grado, come ha fatto, di gestire la situazione, che certamente non è ancora delle più semplici. Questo mi faceva piacere dirvelo stasera piuttosto che leggerlo domani sul giornale. Io personalmente non ho altro da comunicare, se ci sono altre comunicazioni sono aperte ovviamente.
Sì, volevo dare una io, dato per mettervi al corrente un pochino di un'altra cosa molto essenziale per il nostro paese. In questa settimana la Croce Rossa di Solidarietà ha fatto le prove Covid a tutti i volontari che hanno prestato servizio assiduo in questi due mesi. I risultati sono risultati tutti negativi, quindi è una buona cosa perché abbiamo battuto tutti gli ospedali di mezza Toscana. Anche noi effettivamente eravamo un po' sulle spine per questa cosa. Comunque è andato tutto bene, ecco. Una cosa un po' rassicurante un po' per tutti. Ecco, io ho finito.
Grazie Claudio. Allora, se non ci sono le altre comunicazioni, alle ore 22:54 chiudo la seduta del Consiglio Comunale e vi ringrazio e a presto a tutti voi.
Grazie,
arrivederci, buona serata. Ciao, buonanotte.
Ciao ragazzi.
Buonanotte, ciao.
Grazie.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte.